A dire la verità, noi ragazzi abbiamo vissuto la guerra come un grande spettacolo che non si limitava ai nostri rifugi, perché quando trovavamo una casa diroccata, bombardata, andavamo a vedere anche le cantine di queste case alla ricerca di tesori, perché la testa nostra era piena dei libri di Emilio Salgari. Nel nostro edificio avevamo il rifugio antiaereo. Ed era lì che purtroppo da quel giorno lì in poi abbiamo trascorso diverse notti nel sottosuolo. Suonava l'allarme e allora tutti gli inquilini, eravamo una trentina, era una casa operaia, di operai, no? Famiglie scendevano in cantina. Arrivavano con delle borsette e dentro la borsetta c'erano quei quattro soldi che circolavano in quell'epoca lì, qualche catenina d'oro, queste cose così. Una volta la signora Merlini, che abitava al quarto piano, è arrivata giù con una valigia addirittura, no? Un altro, il signor Ughini, che abitava al terzo piano con la bicicletta. È arrivato in rifugio con la bicicletta. Stavamo lì, mezzo addormentati, pieni di sonno, la luce era accesa, si chiacchierava poco. C'era la signora Norma che cercava di avviare un rosario, ma poi cadeva, dopo quattro parole, cadeva, no? Poi c'era Lughini che approfittava della situazione per fare delle battute contro il governo. Infatti poi, dopo la fine della guerra, abbiamo saputo che era un comunista dei quelli forti, no? Ma di solito così, si stava mezzo addormentati lì. Dominava il rifugio il signor Covolan, che abitava al terzo piano, ed era il capo fabbricato, e veniva continuamente rimproverato dalle donne perché i loro mariti spesso non venivano giù in rifugio. Al mattino doveva andare a lavorare, non succedeva mai niente, di aeroplani non se ne vedevano mai, quindi stavano a dormire. Una volta, spinto proprio dalle donne, il signor Covolan è andato a bussare alla porta della Gabriella. La Gabriella apre, scandalo, la Gabriella era a letto con un uomo. Tra l'altro la povera Gabriella poi è stata costretta a scendere in rifugio assieme a sto giovanotto. Come è arrivata nel rifugio è scoppiato un rumoroso silenzio e naturalmente hanno subito pensato a quello che a chiunque dovrebbe pensare, come la Gabriella si porta a letto gli uomini, ma chi l'avrebbe mai pensata una cosa così? Ma la Gabriella, alzando la testa, ha presentato il giovanotto come suo fidanzato, ha fornito anche il nome e il cognome, addirittura da dove arrivava, che era un genovese. Poi si sono messi seduti, la signora Norma, che era una persona un po' bigotta, subito ha fatto un balzo, si è staccata dalla coppia perché non aveva niente a che vedere con queste situazioni. E l'edificio per 6 o 7 giorni non ha fatto altro che parlare di questo episodio che era successo nel sottosuolo della nostra casa, no? Fino a ottobre del 42, nel tardo pomeriggio, sono arrivati degli aeroplani e hanno cominciato a bombardare, non lontano da casa nostra. Però in seguito a questo bombardamento siamo sfollati e siamo andati in Brianza, a Giussano, e siamo ritornati a Milano dopo l'8 settembre. Allora i nostri comportamenti in rifugio sono cambiati, e sia io che i miei coetanei, ormai avevamo 13, 14, 15 anni, era l'età degli ormoni. Le ragazzine cominciarono a civettare, e noi cercavamo di portare a casa qualcosa, perché bisogna tenere presente che il rifugio non occupava tutta la cantina. C'erano dei corridoi bui, c'erano degli angoletti riservati, c'era spazio per questo cocchettare, no? Questo vale per la mia esperienza. Se noi portiamo qua uno che invece ha vissuto i veri pesanti bombardamenti dell'agosto del 43, quando in 4 notti di seguito Milano è stata messa in ginocchio a fiamme, Allora le cose cambiavano. Un conto la mia esperienza, un conto l'esperienza se venisse raccontata da chi i bombardamenti li ha subiti, come per esempio mia moglie, che è polacca, che è rimasta per dei mesi in cantina durante l'insurrezione, oppure pensiamo ai ragazzi di Berlino, di Dresda o di Lipsia, dove in ogni bombardamento c'erano decine di migliaia di morti.
Poi a Varsavia, durante l'insurrezione nel 1944, è stata proprio un'esplosione di guerra cittadina. Tutte le cantine erano collegate per permettere ai insorti il passaggio da una casa all'altra, da una via all'altra. Mi ricordo anche quando a Varsavia, a casa, proprio nella nostra cantina, si sono fermati gli insorti, feriti, che poi venivano subito spostati perché le rappresaglie contro la popolazione erano molto dure. Si trovavano, se i tedeschi avessero trovato insorti o un ferito in età di militare, poi i bambini a Varsavia, anche bambini di 7 anni già. Mi ricordo quando ci siamo rifugiati nelle cantine, che all'inizio era una cosa bellissima, no? Perché andiamo in cantina tutti i bambini, un luogo un po' misterioso così, i vecchi giocattoli, i nascondigli, un po' di... Scendiamo in cantina e poi cominciano subito i bombardamenti, quindi da questo momento così di euforia, trac, caduti proprio nella paura, nel terrore, perché si sentiva le case di fronte, accanto, no, la nostra casa che è stata bombardata. Io ero con mio fratello e la mia mamma, mio padre era tra gli insorti, è morto. E noi siamo rimasti 2 settimane. È una delle prime, cioè uno dei quartieri che è stato il primo a essere evacuato. Sono venuti i tedeschi e hanno detto: uscita, avete 5 minuti di tempo per uscire di casa. Ho visto che mia mamma prendeva una scatola di latta, dei biscotti, di zucchero. Dicevo: ma come mai? Come mai questa latta con lo zucchero? Poi abbiamo capito che nello zucchero, nella farina, nascondevano i gioielli, che poi era una merce di scambio per avere, non so, pane o cose di prima necessità, no?
Noi eravamo tutti i giorni in biblioteca, la Bodio, proprio dove c'è questo rifugio, lì c'era la biblioteca, no? E eravamo lì tutti i giorni a prendere questi libri del Salgari. C'era Motta, c'erano 2 o 3 autori che erano i nostri amici, no? Abbiamo maturato questo spirito di avventura, che poi ci è servito anche di andare a esplorare il sottosuolo di Milano, no? Alla ricerca di presunti tesori, no?